Ciao a tutti, sono John Tufaro, il pastore di Celebration Italia e questo è il nostro podcast. Voglio ringraziarti per come ci stai seguendo oggi e spero che questo messaggio possa ispirarti, rafforzare la tua fede e darti una giusta prospettiva per vedere Dio muoversi nella tua vita. Buon ascolto!
Dunque, vogliamo aprire le nostre Bibbie, vogliamo entrare nel messaggio. Il messaggio di questa sera va un po' nella direzione della Domenica delle Palme, che oggi quasi tutto il mondo cristiano, diciamo, in qualche modo va a commemorare, a celebrare o a fare qualcosa in merito, diciamo, a questa occasione, che tra l'altro viene riportato in tutti i quattro Vangeli. Sapete che ci sono dei miracoli, ci sono dei episodi che non tutti i Vangeli riportano insieme. Questo sono uno di quei diciamo momenti dove tutti i quattro Vangeli riportano, diciamo, questo ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme. E voglio parlarvi di questo perché io credo che è importante la nostra comprensione di chi è Gesù, determinerà il modo in cui noi ci avviciniamo a Gesù. Quando noi abbiamo una comprensione di chi è Gesù, va a determinare in che modo noi ci avviciniamo a Gesù. Sapete che il mondo intero si avvicina a Gesù in qualche modo. C'è chi lo prende in giro, c'è chi lo bestemmia, c'è chi a modo loro riesce a mantenere una tradizione pensando che è un modo per onorare Gesù. C'è invece qualcun altro che vedono Gesù soltanto come un maestro di vita, oppure un personaggio storico. Tante persone sanno di Gesù ma non conoscono Gesù. E questo è quello che noi cerchiamo di incoraggiare le persone, quello di conoscere veramente chi è Gesù. Dobbiamo avvicinarci a Gesù con una comprensione di chi è Gesù, perché se noi non, prima noi avanti, non conosciamo bene chi è Gesù, diventa difficile avvicinarsi a qualcosa o qualcuno che noi non conosciamo bene. Sta scritto nel Vangelo di Matteo, al capitolo 21, nella narrazione di Matteo, sull'ingresso trionfale di Gesù. Dice questa frase, credo che sia l'inizio del messaggio che voglio portare in questa sera. Sta scritto, versetto 10, Matteo 21, quando fu entrato in Gerusalemme, tutta la città fu scossa e si dicevano tra di loro, chi è costui? Chi è costui? Chi è questa persona? Chi è questa persona che una città intera fu scossa? Chi è questa persona che una regione intera si parlava nient'altro che di lui? A dire il vero, questa non era l'unica occasione dove si chiedevano chi era Gesù. Se vi ricordate, in un'altra occasione si chiedevano chi era Gesù e qualcuno aveva risposto, ma non è il figlio del falegname? Non è quella persona lì? Si chiedevano chi è questo Gesù. Io credo che questa è una domanda lecita che tante persone attorno a noi, che noi conosciamo, che noi lavoriamo, che noi studiamo insieme, andiamo a scuola insieme, che noi in qualche modo abbiamo rapporti insieme, che si chiedono chi è Gesù. Non come appunto soltanto come una figura storica, ma chi è veramente Gesù e in che modo ancora oggi, dopo 2000 anni, può parlare alla mia vita. Questa era la domanda che fu sollevata a Gerusalemme in quei giorni. Quella era una domanda che si chiedevano tra di loro e ancora oggi in qualche modo la società ha cercato di rispondere a questa domanda a modo loro, cercando di minimizzare il ruolo di Gesù nella nostra società, cercando di minimizzare quello che lui rappresenta veramente, cercando di distogliere il suo messaggio, cercando di mettere nelle bocche delle persone magari un qualcosa che non è. E ogni persona, ogni cultura, forse anche ogni nazione, ha una versione di sé, di chi è Gesù, della sua identità, di cosa rappresenta e di chi è. Se vi ricordate, ci fu anche un'occasione dove Gesù aveva chiesto ai propri discepoli, chiedendogli, ma le persone cosa dicono che io sia? Cosa dicono le persone? E chi rispondeva in un modo, chi rispondeva in un altro, alcuni dei profeti, Giovanni Battista, eccetera, eccetera, arriva un certo punto dove Gesù gli chiede direttamente: e voi, chi dite che io sia? Voi, non quello che dicono gli altri, ma tu. Chi dite che io sia? E questo credo che sia una domanda fondamentale, lecita da porci a noi in questa sera. Ma pastore, cosa stai dicendo? Se stiamo venendo qui già sappiamo chi è Gesù. Bene, ma siamo proprio sicuri che l'abbiamo realizzato pienamente nella nostra vita? Sapete che il popolo si è trovato di fronte a questo ingresso trionfale, si è trovato di fronte a questo Gesù di Nazareth, questo Galileo che entrava nella città di Gerusalemme pochi giorni prima della Pasqua. Vediamo che lo acclamavano, l'avevano acclamato, l'avevano innalzato, l'avevano onorato, l'avevano in qualche modo messo su un piedistallo, se vogliamo. Stesso popolo, pochi giorni dopo, era lo stesso popolo che gridavano crucificelo. Lo stesso popolo che dicevano no, non sappiamo più cosa fare di questo Gesù. Dunque io vorrei che analizziamo un po' questi versi insieme nel Vangelo di Luca, capitolo 19, dal versetto 35. Andiamo a aprire le nostre Bibbie, se non avete la Bibbia potete seguirci sui monitor. E sta scritto così, versetto 35, lo condussero a Gesù, il puledro, lo condussero a Gesù e gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla via. Quando fu vicino alla città, alla discesa del monte degli Ulivi, tutta la folla dei discepoli, con gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano viste, dicendo: benedetto il Re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi. Alcuni farisei tra la folla gli dissero: maestro, sgrida i tuoi discepoli. Ma egli rispose: vi dico che se costoro taceranno, grideranno le pietre. Voglio fermarmi un attimo qui. Questo ingresso che Gesù stava facendo verso Gerusalemme, stava venendo dal Monte degli Ulivi, anzi addirittura stava venendo da Betania, dall'altro lato del Monte degli Ulivi. Stava viaggiando, era arrivato sul Monte degli Ulivi, quando stavo lì, lui aveva chiesto ai discepoli di andare avanti, di procurare questo puledro per entrare nella città, e noi vediamo che Gesù stava per entrare. La cosa curiosa è che gli ebrei da tempo cercavano un liberatore. Gli ebrei da tempo cercavano di liberarsi dei romani, da tempo cercavano di essere un popolo libero, un popolo dove potevano eleggere un proprio re, un proprio governo, una propria tradizione, propria fede, eccetera, eccetera, eccetera. Dunque cercavano, è vero, cercavano un Messia, lo cercavano. Non aspettava loro che arrivasse un Messia, ma la loro idea del Messia era un po' diverso rispetto a quello che viene presentato dagli antichi testi. Era diverso da quello che era il piano di Cristo Gesù. Era diverso il Messia che Dio aveva pensato non soltanto per il popolo ebreo, ma per tutta l'umanità. Il regno in cui Gesù voleva portare, il regno in cui volevo stabilire, e non era un regno così come lo pensavano gli ebrei. Gli ebrei egoisticamente pensavano alla propria terra, pensavano alle proprie tradizioni, pensava, diciamo, a ciò che era attorno a loro. Ecco perché loro cercavano un Gesù militante, un Gesù che in qualche modo si poteva disfare da questa cultura romana che si era andata a entrare nel proprio tessuto. Dunque noi vediamo che loro erano disposti a seguire, acclamare e incoronare un re, in questo caso era Gesù, ma nient'altro. Un re non per servire, ma per essere serviti per quello che era il loro interesse, cioè andare contro l'impero romano. Volevano un re, ma non volevano un signore. Qual è la differenza? Quando tu servi un signore, tu servi completamente una persona. tu servi il Signore, il creatore di cieli e la terra, dove tu permetti che il Signore entri nel tuo cuore e gli dai lo spazio giusto, tu arrendi la tua vita nelle sue mani. Un re, di contro, è un re. Se fa le leggi secondo quello che va bene per noi, tutto a posto. Se no, tanto non mi tocca. Se c'è, non c'è. Un re è diverso da un signore. Un re può rappresentare una nazione e i re vengono e i re vanno. Tranne la regina Elisabetta che ha regnato per, non so, 150 anni, sembra. 70 anni, grazie per la precisione. Sembrava un'eternità. Però i re, i potenti di questa terra durano soltanto per un tempo. Dunque noi vediamo che gli ebrei volevano un re a modo loro. E si è presentato Gesù. Dunque il percorso che Gesù ha fatto sul monte degli Ulivi, che scendeva nella valle che si chiama Chidron, che separa Gerusalemme dal monte degli Ulivi, cioè questa valle, mentre scendeva in questa valle lui si avvicinava a Gerusalemme, e mentre si avvicinava a Gerusalemme lui cavalcava questo asino, questo puledro, che ovviamente può sembrare una scena strana, può sembrare, guardando, una scena ma che magari non ci saremmo aspettato da parte del Signore dei Signori, colui che ha creato i cieli e la terra. Eppure Gesù stava entrando in Gerusalemme con un asino. Però voglio dirvi una cosa. In questa occasione Gesù stava entrando con un asino, però la prossima volta che viene Gesù verrà come? Con un cavallo bianco, secondo l'Apocalisse. Verrà, scenderà, ok, a riclamare il suo popolo e annientare una volta per sempre il nemico. Dunque noi vediamo che Gesù entrava in Gerusalemme con l'asino, che rappresentava un segno di pace, rappresentava un segno, diciamo, di avvicinamento, un segno che non era inusuale in quel tempo. Delle volte gli eroi di guerra tornavano nella propria città proprio a cavallo di un asino, proprio per dare un segnale di pace al popolo, che questo eroe non sta venendo per conquistare e uccidere, annientare, ma sta venendo per portare appunto la pace. Qualche centinaio di anni prima i Maccabei, che dominavano queste parti, l'imperatore, lui è entrato in Gerusalemme nel medesimo modo, quando lui voleva portare la sua pace. Dunque noi vediamo questa identità, però quello che stava facendo Gesù, stava facendo una forte dichiarazione. Seguitemi, fino a questo momento Gesù, quando lui guariva le persone, quando lui moltiplicava, quando lui risuscitava, quando c'erano queste manifestazioni che Gesù dimostrava il suo amore, la sua potenza, in molte di queste occasioni Gesù diceva alle persone di non dire nulla, di non manifestare, di non spargere la voce. Lui non aveva interesse di fare tutto ciò. Però noi vediamo in questa occasione qualcosa cambia, dove Gesù in qualche modo voleva, uso un termine moderno, voleva diventare virale, voleva che tutti lo potessero guardare, vedere, perché lui stava facendo una dichiarazione, e stava facendo una dichiarazione forte. Sapete che dall'Antico Testamento vediamo che fu profetizzato del Messia che doveva tornare a Gerusalemme, il re doveva tornare a Gerusalemme. Tra l'altro viene anche descritto in che modo il re doveva venire. In Zaccaria capitolo 9 versetto 9 sta scritto: esulta grandemente, o figlia di Sion, manda gridi di gioia, o figlio di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te, egli è giusto, è vittorioso, umile, in groppa a un asino, sopra un puledro, il piccolo dell'asina. Questo fu scritto 450 anni prima che Gesù si è presentato in questo mondo. Questo per noi è qualcosa che ci deve far riflettere, che parla di Gesù dall'Antico Testamento. Ogni cosa che noi leggiamo punta verso Gesù. Ogni cosa punta verso Cristo. Ecco perché anche quello che noi facciamo, quello che noi predichiamo, dobbiamo sempre puntare verso Cristo. Mai verso di noi, mai verso creare un qualcosa di nostro, ma sempre per glorificare e innalzare Cristo Gesù. Amen, siete d'accordo? Dunque noi vediamo che Gesù entra in Gerusalemme, entra su un asino, entra in una maniera che magari all'esterno può sembrare strano, può sembrare fin troppo umile, ma noi vediamo che lo spirito, quello che era l'obiettivo di Gesù, che le persone potessero riflettere che il Messia finalmente era arrivato, ma non secondo l'ideologia degli ebrei di quel tempo, non per stabilire un regno terrestre, ma per stabilire un regno eterno. Amen? Ci siete stasera? Noi vediamo che secondo il Vangelo di Matteo, questo stesso episodio, c'è qualche dettaglio che ci viene dato, che non sta in Luca. Leggiamolo insieme, Matteo 21, versetto 9. C'è scritto che le folle che lo precedevano e quelle che seguivano gridavano: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi altissimi. Questo ci dà un altro indizio. Questa parola Osanna significa precisamente salva ora, salvaci ora. E noi magari possiamo intravedere, possiamo ipotizzare che il popolo inneggiava, gridava Osanna, il popolo voleva un salvatore e lo voleva subito, ma non un salvatore dell'anima, volevano un salvatore dalle mani dei soldati. Gli ebrei volevano un Gesù alle loro condizioni, volevano un Gesù che poteva liberare dai mani, come ho detto prima, di questi romani, un Messia che si conformasse al loro interesse. Se Gesù deve essere innalzato, incoronato, deve fare quello che vogliamo noi. Sembra assurdo, no? Sembra assurdo che il popolo ebreo erano disposto a osannare Gesù, incoronare Gesù, fin quando, diciamo, poteva fare qualcosa per loro. Magari noi che leggiamo, riflettiamo su questi versi, magari noi possiamo pensare, ma come hanno potuto questo popolo pensare una roba del genere? Però se ci riflettiamo un attimino, anche noi facciamo la stessa cosa. Noi preferiamo avere un Gesù a misura nostra. Preferiamo avere un Gesù che non deve dare troppo fastidio. Un Gesù che non ci deve scomodare troppo. Un Gesù che deve fare il bravo. Un paio di volte all'anno va benissimo. Finita Pasqua, Gesù mo se ne parla a Natale 2024. Non troppo, perché altrimenti le persone possono pensare che magari sono fanatico. Gesù ti deve comportare bene, non mi deve fare figure, essere piccolo e piccolo, posso prenderti e posarti secondo come voglio io. Vogliamo un Gesù appunto così. Poi magari ci accadono delle cose, succedono delle cose e vogliamo un Gesù grande così. Quando siamo al pronto soccorso, Gesù! Quando abbiamo qualche problema, Gesù! Quando magari sentiamo, avvertiamo qualche dolore, ah, Gesù! Devo andare a fare gli analisi, Gesù! Quando stiamo aspettando qualche esito, quando stiamo aspettando qualche notizia su un lavoro, su un affare, Gesù, 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 Gesù! Ragazzi, il posto più religioso che ho mai conosciuto è il pronto soccorso di Caserta. Tutto quanto chi rosario ma, tutto quanto a prega, tutto quanto a confessare. Perché vogliamo un Gesù? Vogliamo Gesù così, vogliamo Gesù che come quasi quasi è la macchinetta, sai, della bottiglia d'acqua, la vogliamo a nostra disposizione quando abbiamo di bisogno, quando c'è qualcosa. Stessa cosa era l'atteggiamento di questo popolo. Volevano un Gesù, certamente. Volevano un Messia. Volevano un re. Ma alle nostre condizioni. ci deve liberare da questi romani, poi il resto ce la vediamo noi. E stessa cosa anche noi. Gesù, tu mi devi risolvere il problema mio, della mia famiglia, degli ammalati, del mio posto di lavoro, poi tutto il resto della vita me la vedo io, non servi più. Ragazzi, pensiamoci un attimo, riflettiamo su questa cosa. Troppe persone la pensano così. Troppe persone la pensano a un Gesù comodo, a un Gesù personalizzato, a un Gesù su misura, quasi come una camicia, me la devo fare su misura, che va bene secondo le mie esigenze. Un Gesù personalizzato, un Gesù personale. Quando ero ragazzo, sicuramente tanti di voi non lo conoscevate questo gruppo, c'era un gruppo pop che si chiamavano i Depeche Mode, forse solo Cari si può ricordare una roba del genere, ecco qua, e qualcun altro. I Depeche Mode avevano scritto una canzone che fece molto scalpore, che si chiamava My Personal Jesus, il mio Gesù personale. E praticamente questo brano non faceva altro che inneggiava, insomma, di avere un Gesù a portata di mano che ti accontenta in qualsiasi tipo di situazione, ti ritrovi a portata, basta, il testo cita, basta una telefonata, letteralmente una telefonata e ti risolvo tutti i problemi. Fece molto scalpore, però in realtà, se lo analizziamo bene, pensiamo bene, avevano ragione. E tante persone oggi facciamo la stessa cosa. Ma cosa stai dicendo, pastore? Ma quando mai? Guardiamoci attorno. Guardiamoci attorno. Vediamo che in fondo, tante persone hanno questo atteggiamento. Dunque le persone, gli ebrei all'epoca gridavano, Osanna, salvaci ora, ora è il momento, Gesù dai, fai qualcosa, questi sporchi romani, fai qualcosa di questi qua, intervieni, liberaci da questi romani. Questo era l'inno che il popolo ebraico stava facendo nei confronti di Gesù. Voglio farvi notare anche un'altra cosa. Giusto un'altra riflessione. Noi vediamo che prendevano questi fogli di palma che lo stendevano a terra mentre Gesù passava. Un'altra versione parla di queste palme che mettevano a terra, dove oggi prendiamo il nome Domenica delle Palme, che raffigura un simbolo di una libertà nazionale. Prima ho fatto menzione che l'ultima volta che il popolo ebrei era libero sotto qualsiasi dominio era dopo il regno dei Maccabei, e noi vediamo che dopo questo regno loro hanno stampato sulle proprie monete proprio il simbolo dei rami di palma che rappresentava l'orgoglio nazionale. Dunque in qualche modo le palme poteva raffigurare anche questa appartenenza nazionale, che finalmente è arrivato il momento dove noi possiamo essere indipendenti e liberi, diciamo, da ciò che ci attanagliava. Però noi vediamo che durante tutto questo, mentre Gesù si avvicinava a Gerusalemme, mentre il popolo stava attorno a lui che lo osannavano, lo acclamavano, gridavano, era un momento di festa, bambini ovunque, e c'era questo pellegrinaggio in quei giorni che si faceva appunto dal Monte di Olive verso Gerusalemme, un po' ovunque andavano a Gerusalemme, e mentre stavano lì spesso capitava la tradizione ebraica, quello che cantavano di inni e dei brani, tra cui anche il Salmo 119 fa parte di uno di questi brani che cantavano. E noi vediamo che c'era questo momento di festa, di gioia, acclamavano Gesù, forse il Messia, il Liberatore. Noi vediamo, mentre succedeva tutto questo, continuiamo a leggere dal Vangelo, da quello che abbiamo iniziato a leggere, e vediamo cosa accade, versetto 41. E come egli si avvicinava, vide la città, e pianse su di essa. Mentre Gesù si stava avvicinando, mentre tutti ridevano, gioivano, cantavano, correvano, eccetera, eccetera, noi vediamo mentre Gesù si avvicinava, pianse su di essa, dicendo: oh, se tu sapessi almeno oggi ciò che corre per la tua pace, ma ora è nascosta ai tuoi occhi, poiché verranno su di te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee, ti accercheranno e ti stringeranno da ogni parte, abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stato visitato. Gesù stava dicendo: ragazzi, siete talmente cocciuti che non riuscite a vedere che oggi potete vedere il regno che sta venendo da voi, e oggi potete abbracciare un regno che appartiene a Cristo, perché questo regno che voi state cercando così disperatamente su questa terra, voi non vedete altro che desolazione e distruzione. Pochi anni da queste parole di Gesù, dopo 40 anni circa, 70 anni dopo Cristo, Gerusalemme fu distrutto completamente. Non ci fu pietra su pietra rimasta, e furono ammazzati circa 600.000 ebrei nella città di Gerusalemme. Dunque Gesù aveva parlato, profetizzato di quello che sarebbe accaduto da lì a poco, che ancora oggi parla lo stesso messaggio. Qualsiasi regno terrestre non può mai avere una successione, non può mai regnare per eterno. C'è un solo regno che può durare per l'eternità, è quello di Cristo Gesù. Amen. Un solo regno. Quella scelta è nostra: di quale regno vogliamo appartenere? Gli Stati Uniti d'America? Dell'Italia? Dell'Unione Europea? Della sinistra? Della destra? Quale regno? Gesù sta dicendo: guarda, c'è nessun regno che durerà, nessun regno che sarà pietra su pietra, che riuscite a costruire qualcosa, nessun regno. Oggi Gesù, io sto venendo verso di voi, verso Gerusalemme, lui sentiva questa angoscia dentro di sé. Perché? Perché le persone non riuscivano a vedere che suo è il regno che durerà per l'eternità. Allora ecco perché per noi che abbiamo questo messaggio di speranza, dobbiamo assolutamente in qualche modo condividere questo messaggio a tutti. Dunque questa scena particolare, persone che gridavano, erano contenti, acclamavano, volevano incoronare, cioè c'era questo clima di festa, e noi vediamo che Gesù in qualche modo non si faceva condizionare da quello che accadeva attorno a lui. Gesù non dipendeva dallo stato d'animo della folla. Gesù non dipendeva da quello che le persone potevano dire su di lui. Gesù non era impressionato dai numeri. Gesù non era preso dai like che magari gli potevano capitare o no. Gesù non dipendeva da quello che le persone potevano dire su di lui. La sua visione e la sua missione era troppo importante da poter appoggiare sull'opinione delle persone. Lui non cercava il sostegno delle persone, lui cercava la salvezza delle persone. Lui non cercava che in qualche modo le persone potevano seguire, potevano dire sì Gesù tu, eccetera, eccetera. Lui non cercava gli applausi, lui non cercava, diciamo, un palcoscenico, lui non cercava nulla di tutto ciò. Ecco perché la sua postura, il suo modo che lui è entrato in Gerusalemme, per noi ci deve dire qualcosa di fondamentale importanza per noi. Gesù non si è lasciato trascinare dalla folla che lo acclamavano e pochi giorni dopo lo condannavano. Era lo stesso Gesù, non si è fatto trasportare. Gesù, Osanna, figlio di Davide, e nemmeno crucifiggelo, deve morire. Non si è fatto condizionare né di qua e né di là. Noi oggi, purtroppo, tante persone basano la propria fede, il percorso, il cammino, secondo quello le persone ci dicono di noi. Se ci sono le persone che in qualche modo ci incoraggiano, allora tutto a posto. Invece se ci sono le persone che in qualche modo dicono: ma che stai facendo? Cosa accade? Incominciamo a allontanarci, cominciamo ad essere condizionati. Vogliamo prendere esempio da Gesù, amen? Prendere esempio da Lui. Non dobbiamo fare affidamento su essere accettati. Non dobbiamo sperare che le persone in qualche modo possono, noi possiamo trovare sostegno. Perché se noi dobbiamo basare la nostra fede sul sostegno degli altri, ragazzi, io credo che la maggior parte di noi non saremo qui stasera, così come tante persone non... Cosa stai dicendo? Lo dico di nuovo. Tante persone non ci sono perché magari non pensavano di scontrare un sostegno, un appoggio o un applauso, così come noi. E ti dico, ti voglio incoraggiare, arriverà, se non è arrivato già, il momento in cui qualcuno ti dirà, ma che stai combinando? Sai quante volte me l'hanno detto a me? Quando ero giovane, ma tu sei così giovane, come se dovevo andare a combattere sul fronte da qualche parte. Ma sei così giovane. Ho accettato Cristo nella mia vita. A voglia di... Ma il Signore ha fatto questo per me. Pensano poco, escono poco. E noi vediamo che, cercando di capire, ragazzi, non è questo che porta la vita eterna. Il regno non è questo. La vita non è questo. La vita è ben altra. Ragazzi, noi dobbiamo avere uno spirito equilibrati, uno spirito dove lo Spirito Santo ci aiuta, lo Spirito Santo ci parla, lo Spirito Santo ci sostiene. Noi dobbiamo essere autosostenuti spiritualmente, che ci saranno i momenti, che non ci sarà Stefano che ti suona la tastiera, non ci sarà Gianluca nella tua stanza da letto che ti canta mentre tu stai sul letto, come devo fare? Non è che entra Gianluca, entra dentro. Non ci sarà il pastore che sta sempre a tua disposizione. Non ci sarà i fratelli che magari in qualche modo stanno sempre lì per sostenere. Mi auguro, io spero, però può succedere che ti ritrovi in una condizione dove sei da solo, dove magari sei chiuso nella tua stanza da letto. Cosa fai? Cosa fai? Noi non dobbiamo dipendere da quello che le persone dicono di noi. Amen. Continuiamo a leggere il passo, perché voglio che abbiamo una visione, diciamo, totale di quello che è successo quei giorni quando Gesù è entrato in Gerusalemme. Versetto 45. Poi è arrivato a Gerusalemme, cominciò a scacciare i venditori, dicendo loro, sta scritto, la mia casa sarà una casa di preghiera, ma voi ne avete fatto un covo di ladri. Mi piace guardare queste immagini di Gesù, perché va un po' a rompere delle volte il nostro idea che ci siamo fatti di Gesù. Mi ricordo quando era adolescente, sono stato cresciuto vedendo il Gesù di Franco Zeffirelli. Non so quanti di voi conoscete quel film di Gesù di Nazareth. Ecco qua, tutti quelli che hanno più o meno la mia età. Ok? Gesù di Nazareth. L'attore era, se non erro, si chiamava Robert Powell. Ero biondo, capelli belli, sempre puliti e profumati. Lo sentivo nel televisore come erano profumati questi capelli. Occhi celesti. Wow, bellissimo. Poi la cosa che ovviamente voi italiani non potevate apprezzare è che nel film originale lui parlava con accento inglese, mentre tutti gli altri attori nel film parlavano america. Ma lui parlava in inglese. Questa è una cosa che mi ha colpito molto, che pensando alla King James, diciamo, pensavo che quando io leggevo la mia Bibbia inglese, la King James era più santo perché Gesù di Nazareth, di Franco Zeffirelli, parlava con l'accento inglese. Allora l'idea che mi era fatta, questo Gesù, e tu lo vedevi, questo bello, sempre tranquillo, mai sporco, sai, mai tutto bello, dove andava. Quando leggevo questi versi, andavo un po'... Mi era difficile immaginare il Gesù che andava a rovesciare i tavoli. Mi era difficile immaginare un Gesù come leggevo i Vangeli. Poi, nel corso degli anni, insomma, qualche Gesù un po' diverso è uscito fuori, no? E però, se noi analizziamo bene la Scrittura, Gesù era un uomo. Qualcuno sta dicendo, perché tu avevi dubbi che era un uomo. No, non avevo dubbi, ma era uomo, uomo, con la U maiuscola. Era un falegname. Dunque conosceva la fatica, costruiva. Dunque mi immagino che aveva anche un fisico da un operaio. Dunque noi vediamo che Gesù ha costruito la verga per scacciare, porta un altro Evangelo, coloro che vendevano e compravano nel Tempio. Dunque noi vediamo un Gesù che in qualche modo faceva anche vedere la sua mascolinità, se si può dire così, la sua mascolinità. Dunque lui in qualche modo, vediamo questa figura di Gesù un po' diversa, che entra nel Tempio. Come osate a trasformare la casa di preghiera di miracoli in un covo di ladroni? Entrate a Gerusalemme, colui che doveva essere il Messia, liberare il popolo di Israele dai romani, cosa fa? Entra nel Tempio ebraico dei giudei e rovescia i tavoli dei stessi giudei, che lui doveva essere il loro liberatore. Ma come, Gesù, che fai? Vai a chiesa o vai contro la chiesa? Sei con noi o contro di noi? Questo era importante, questo per noi è importante capire che Gesù è giusto, è giustizia, e non sempre lui si presenta nel modo in cui noi vogliamo che Gesù si deve presentare. Delle volte lui viene e deve rovesciare, deve scacciare, deve fare piazza pulita nella nostra vita. C'è anche questo Gesù, c'è anche questo che fra l'altro è lo stesso, non è che è un altro Gesù, ma è lo stesso. Se noi lo permettiamo, lui vuole entrare nella nostra vita e dare ordine e mettere ogni cosa a posto, in modo tale che noi non possiamo essere distratti da quello che Dio vuole fare nella nostra vita. I venditori nel Tempio in realtà cosa facevano? Stavano impedendo alle persone di venire ad adorare Dio, sovraccaricando di prezzi, facendo in modo che le persone comuni non potevano andare a offrire sacrifici. Però noi vediamo che Gesù annienta questa distanza, e perché lui, il suo compito era quello di venire e portare l'uomo a Dio e Dio all'uomo attraverso di lui. I venditori stavano derubando Dio della sua gloria e della sua lode. E guai a noi se anche noi vogliamo derubare Dio della sua gloria, che appartiene solo a lui. La domanda che vi ho fatto all'inizio, quando ho iniziato: chi è questo Gesù? Chi è questo Gesù? Certamente non era per i romani, e sembrerebbe che non era per gli ebrei. Dunque chi era Gesù? Per chi era Gesù? Gesù è venuto a portare il regno del Padre, il regno di Dio, che non è attaccato a nessuno, che non può essere raccomandato da nessun altro. Un regno che appartiene a Dio, che appartiene soltanto a Lui. Chi è questo Gesù che è entrato su un asino, che sembra quasi innocuo, sa, quasi che, com'è possibile il Re dei Re, il Signore dei Signori, che entra in questo modo? Mentre studiavo per questo pensiero che volevo portare a voi, mi era un po' dimenticato di una cosa, e l'ho riletto in questi giorni, che veramente mi ha toccato molto, e voglio condividere con voi. Ho quasi terminato. Gesù scelse di entrare a Gerusalemme pochi giorni prima dell'inizio della Pasqua ebraica. Gesù scelse il giorno di entrare a Gerusalemme, era il decimo giorno del mese di Nissan. 14° giorno di Nisan è l'inizio della Pasqua ebraica. Il decimo giorno, il giorno in cui Gesù è entrato in Gerusalemme, viene così denominato il Shabbat HaGadol, che significa il giorno della scelta dell'agnello. Quel giorno indicato, il popolo ebrei dovevano andare nella valle di Chidron, dove giacevano i pastori e scegliere l'agnello che dovevano poi a loro volta sacrificare e consumare nel giorno della Pasqua. Pensiamoci un attimo. Questo mi ha scosso nella profondità. Gesù aveva scelto di entrare come un agnello, perché lui era l'agnello di Dio. Il quale giorno? Il decimo giorno del mese di Nissan. Il giorno in cui le famiglie dovevano andare e scegliere un agnello senza macchia, senza difetto, per poi sacrificare. Gesù entra in Gerusalemme lo stesso giorno, ma entra l'agnel divino, entra l'agnel di Dio, entra l'agnel, il più puro degli agnelli che poteva mai esistere, entra in Gerusalemme su un asino, proprio per proclamare e per dire: ecco il mio figlio, scegliete lui, l'agnel divino, colui che è morto per tutto il mondo.
Spero che questo messaggio sia stato di benedizione per te. Se ti fa piacere, iscriviti al nostro podcast, così nel tuo feed apparirà negli episodi più recenti. E seguici cliccando sul link in descrizione, rimanendo connesso con tutte le nostre attività. Ti do appuntamento al prossimo podcast di Celebration Italia.